Allora, la volta scorsa abbiamo studiato capitolo 4, in cui Paolo parla maggiormente della nostra sofferenza come credenti. Ci dà una prospettiva biblica riguardo la sofferenza. Come dobbiamo approcciarci o passare per questi momenti di sofferenza? Paolo ne ha parlato e abbiamo visto diversi motivi per cui non perderci d'animo. Leggo di nuovo versetto 8 di capitolo 4. Noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non ridotti agli estremi, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti, ma non distrutti, portando del continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Motivi per non perderci d'animo. Leggo anche gli ultimi versetti, da versetto 16. Perciò noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che si vedono, che non si vedono, sono eterne. Ed è così che Paolo ha finito il capitolo. E nei prossimi versetti, nei nostri versetti, capitolo 5, lui continua un po' nella stessa linea di pensiero. Versetto 1 di capitolo 5. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Quindi Paolo parla di una tenda che sarà disfatta, e quando viene disfatta questa tenda riceveremo un edificio, una casa stabile. Sì, sarebbe da un po' definire questi termini. La tenda, che cos'è? Il corpo, sì, è questo corpo fisico. L'edificio o la casa o l'abitazione celeste, che cos'è? Sì, il nuovo corpo, il nostro corpo eterno che avremo per l'eternità. È molto bello questo esempio. Com'è una tenda come abitazione? Chi ha mai dormito in tenda? Sì, Greg e Silvana per tanti anni. Com'è? Temporanea, non fissa, sempre di transizione. Una casa invece? Permanente, fissa, eccetera. Quindi Paolo dice che il nostro corpo attuale è come una tenda, che è temporaneo. Invece il corpo nuovo che avremo per l'eternità è permanente, è fisso, come una casa, tenda, casa. Allora, quando penso a questo esempio che Paolo dà, non posso non pensare al campeggio che facciamo ogni estate. Perché lì, visto che le case, perché ci sono due case, però i letti non ci bastano, quindi dobbiamo montare anche qualche tenda. Quindi c'è chi dorme in tenda e c'è chi dorme dentro le case. Qualche volta io ho dormito in casa e qualche volta ho dormito anche in tenda. Immagino che anche tanti ragazzi qua hanno, sì, un anno o l'altro, anche dormito in tenda. E poi chiunque ha mai dormito in tenda sa che è un'esperienza un po' diversa rispetto a dormire dentro una casa. Sono due esperienze diverse. Quando dormi in tenda ci sono più cose da affrontare, vero? Prima cosa devi fare? Devi montare la tenda, no? Quindi la domenica al campeggio arriviamo e cominciamo a montare le tende. Poi, invece di un materasso normale, c'è il materasso gonfiabile, no? Quindi devi con la pompa gonfiare il materasso. Ci sono più amici, per dire, che insetti che forse entrano in tenda. Non c'è il bagno in tenda, fa più freddo, vero? più vento, se piove quando dormi in tenda, non è proprio l'esperienza più bella. E poi alla fine la devi smontare, vero? Alla fine della settimana devi andare fuori a un po' sgonfiare il materasso, smontare la tenda, eccetera, eccetera. In casa, invece, dentro casa, non si deve montare la casa, vero? È già lì. Non devi gonfiare il materasso, è quello normale, sul letto, a posto. C'è forse al campeggio qualche insetto, questo lo devo confessare, però sono meno di sicuro. C'è il bagno, c'è il riscaldamento se serve, anche se d'estate non dovrebbe servire. Ci sono finestre che ti proteggono dal vento, c'è un tetto che ti protegge dalla pioggia e alla fine bisogna solo pulire, hai finito, non devi smontare la casa. Sono veramente due esperienze diverse. E sì, dormire in tenda è bello, no? È un po' un'avventura, fai la tua esperienza, però si può dire che dormire in casa è un po' più comodo, cioè... Se dobbiamo valutare entrambi, è un po' più comodo dormire in casa. Quindi Paolo dice che questo corpo che abbiamo è come dormire in tenda. E quindi questa vita in questo corpo ha diversi aspetti che sono molto più temporanei e se posso dire, un po' più scomodi, no? Ma poi lui dice che riceveremo un altro corpo. Avete notato quando riceviamo questo corpo? Quando moriamo, sì, non lo riceviamo in questa vita, dobbiamo prima morire e poi riceveremo l'abitazione celeste, eterna, il corpo eterno. E quel corpo, quello nuovo, potrà essere paragonato ad una casa permanente, è fisso, non è una tenda. E quindi la vita in cielo sarà più come dormire in casa, per dire. Più permanente, e Giovanni ci dà un'idea di come sarà in Apocalisse 21, e leggo solo versetto 4, però ovviamente se volete potete leggere tutto il capitolo, anche il capitolo 22, che descrivono la nuova terra, i nuovi cieli, però leggo Apocalisse 21, versetto 4. È interessante perché in Secondo Corinzi Paolo parla tanto della sofferenza di questa vita che subiamo in questo corpo. Però notate quello che dice riguardo la nuova creazione e il nuovo corpo. Apocalisse 21,4: e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Amen. Questo è ciò che ci aspetta. Questa è la vita che avremo per l'eternità. E per un po' dobbiamo dormire in tenda, per dire, dobbiamo sopportare questo corpo. Però è temporaneo, come abbiamo visto alla fine del versetto 4, è solo per un momento questa leggera afflizione. Infatti, in versetto 2, sempre di Secondo Corinzi 5, perciò in questa tenda gemiamo, desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. In questa tenda gemiamo, abbiamo questo desiderio di non vivere più in questa tenda, ma di avere, no, la casa, l'abitazione celeste. È buffo perché stavo un po' pensando sempre all'esempio del campeggio. Dopo qualche giorno al campeggio, per quelli che dormono in tenda, forse comincia a calare un po' il desiderio di dormire in tenda. Specialmente se comincia a piovere, e infatti se piove li lasciamo mettere i materassi dentro a casa in modo che stanno all'asciutto, ok? Però alcuni proprio cominciano a gemere, no? Forse desiderando intensamente avere quel letto dentro la casa. Sto scherzando un po'. Però questo ci fa anche capire la nostra situazione. Noi dopo un po', cioè, cominciamo a gemere, noi abbiamo questo desiderio intenso, no? Di avere il corpo che il Signore ci darà, anzi di essere presente con il Signore. Perché nella vita a volte le cose vanno bene e a volte le cose vanno male, no? E in quei momenti di difficoltà abbiamo o sentiamo ancora di più il desiderio di essere con il Signore. Leggo versetto 3. Seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Leggiamo avanti anche versetto 4 che spiega un po' quello che vuole dire in versetto 3. Poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo, oppressi, e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Lui dice che l'obiettivo quando gemiamo in questo corpo non è di far fuori questo corpo e vivere senza corpo, ma di ricevere il corpo eterno da Dio, di essere rivestiti di vita, così ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. E questa è la nostra speranza, che questo corpo mortale sia assorbito della vita, che noi siamo rivestiti della vita di Dio. Poi versetto 5, ora colui che ci ha formati per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Quindi Dio ci ha formati, ci ha creati per questo motivo, per vivere con Lui, non per soffrire, non per morire, ma per vivere. Lui ha creato il mondo senza sofferenze, però poi, a motivo del peccato, la morte è entrata nel mondo. E adesso noi siamo morti nel peccato. Vabbè, chi non è in Cristo, adesso che siamo in Cristo, siamo vivificati in Lui. Eravamo morti nei nostri falli, adesso siamo vivi in Dio. Siamo stati creati per vivere. Poi dice che abbiamo la caparra dello Spirito Santo. E cosa vuol dire? Allora, una caparra è un pagamento parziale, vero? Che garantisce il pagamento intero. Quindi tu per una casa, per esempio, paghi un tot, un 20% della casa come caparra, che poi paghi il resto e garantisce che il resto sarà pagato. Quindi noi abbiamo la caparra dello Spirito Santo. Quindi cosa vuol dire? Che il Signore ci ha dato una parte della redenzione intera, adesso, lo Spirito in noi, che garantisce il pagamento o la redenzione, meglio, intera. Lo Spirito ci fa nascere di nuovo, vero? E per l'opera sua, adesso siamo nuove creature in Cristo, come vedremo in versetto 17. Spiritualmente siamo già nuovi, siamo nati di nuovo. Però questo non è tutto quello che il Signore ha da darci, vero? Riceveremo nuovi corpi, come abbiamo appena visto, e vivremo per l'eternità su una nuova terra e nuovi cieli, vero? Però abbiamo già il nuovo corpo? No. Siamo già sulla nuova terra? No, no. Ci sono cose che aspettiamo, vero? Non abbiamo ancora tutto. E quindi lo Spirito dentro di noi è la caparra che garantisce che avremo il resto. Quindi adesso che abbiamo lo Spirito, Dio è come se Lui ci dicesse, adesso vi garantisco il nuovo corpo, vi garantisco la vita eterna con me in cielo. E sì, abbiamo la caparra e questo garantisce la redenzione intera. Quindi quando gemiamo in questa tenda, dobbiamo ricordarci di questo, che è solo l'inizio. Noi abbiamo lo Spirito, però quello che ci aspetta è ancora molto di più. Di nuovo, come Paolo ha detto, perciò non ci perdiamo d'animo. Ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Amen. Quindi abbiamo questa speranza che anche nella difficoltà sappiamo che abbiamo qualcosa molto più grande che ci aspetta, il peso eterno di gloria. Adesso andiamo avanti, leggo da versetto 6 a 10. Siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che, mentre abitiamo nel corpo, siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione. Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene, sia in male. Quindi abbiamo la certezza, la caparra che garantisce l'eternità con Dio, però non siamo ancora con Dio. Quindi ci resterebbe la domanda: cosa facciamo nel frattempo? Adesso che conosciamo Dio, però non abbiamo la redenzione intera, cosa facciamo nel frattempo? E penso che sia chiaro in questo, specialmente quello che dice in versetto 9. Per questo ci sforziamo di essergli graditi. Noi cerchiamo in ogni cosa di piacere a Dio, di usare questi giorni, questi anni, questa vita che il Signore ci ha dato per glorificarlo. E versetto 6. Siamo dunque sempre pieni di fiducia. Sappiamo che, mentre abitiamo nel corpo, siamo assenti dal Signore. Quindi, abbastanza chiaro qua, finché siamo in questo corpo, non siamo presenti faccia a faccia con il Signore, siamo assenti. Quando moriamo, invece, siamo presenti con il Signore, andiamo o andremo con Lui. Poi versetto 7, fa una piccola parentesi, poiché camminiamo per fede e non per visione. Qui spiega un po' l'essenza di questo cammino verso l'eternità. Abbiamo conosciuto Dio, però non siamo ancora arrivati alla meta, quindi camminiamo per fede e non per visione. Adesso camminiamo per fede. Perché camminiamo per fede? Perché non vediamo Gesù. Non lo possiamo vedere con i nostri occhi. E quindi abbiamo un rapporto con Lui tramite la fede. Un aspetto della fede è credere in ciò che non si vede, vero? Penso sempre a Tommaso, no? Che non era presente quando gli altri apostoli hanno visto Gesù. Lui ha detto: se io non vedo, se io non metto le mie mani, non ci credo. Poi dopo ha visto il Signore, ha detto: adesso che ti vedo, credo. Però cosa ha detto il Signore a Tommaso quando ha detto questo? Sì, esatto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. La fede, non vedere, ma comunque credere. E adesso camminiamo per fede, non per visione. Finché non vedremo il Signore faccia a faccia, e poi non ci sarà più bisogno della fede, vero? Perché vedremo il nostro Signore. Versetto 8, ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Quindi Paolo ha fede, e per fede lui ha capito che è molto meglio stare con il Signore che rimanere qua, no? Sarà molto più bello in cielo rispetto a qui. Infatti Paolo scrive una cosa molto simile in Filippesi capitolo 1, se volete girare lì, Filippesi 1, versetto 21. Filippesi 1, 21. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire guadagno. Ma se il vivere nella carne è per me un lavoro fruttuoso, allora non saprei proprio cosa scegliere, perché sono stretto da due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore, ma il rimanere nella carne è più necessario per voi. E questo so sicuramente, che rimarrò e dimorerò presso di voi tutti per il vostro avanzamento e per la gioia della vostra fede, affinché il vostro vanto per me abbondi in Cristo Gesù per la mia presenza di nuovo tra voi. Quindi Paolo ha detto, è difficile scegliere se stare qua, avere un ministero, no, che porta frutto, o andare con il Signore. Però lui ha detto, io ho capito che il Signore vuole che rimango qui, che rimango per il vostro bene, parlando ai Filippesi. Però sapeva sempre che stare con il Signore era sempre meglio. Adesso, tornando a 2 Corinzi 5, leggo versetto 9. Per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Quindi, perché restiamo qua? Perché il Signore non ci rapisce? Ci battezziamo dunque e poi subito in cielo? Perché abbiamo questa vita? Per fare la volontà di Dio e per piacergli in ogni cosa. Sia qua che là viviamo per Dio. E questo dovrebbe essere pure il nostro obiettivo nella vita, di piacere a Dio in ogni aspetto della nostra vita, anzi di sforzarci di essergli graditi, affinché sentiamo quelle parole, bene, buono e fedele servo. Come Paolo scrive alla fine della sua vita, in 2 Timoteo 4, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede, per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. O anche come il nostro Signore ha detto alla fine della sua vita, in Giovanni 17,4, io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da fare. È questo che vogliamo fare la volontà di Dio, vogliamo essere fedeli a quello che il Signore ci mette davanti. Questo è il nostro obiettivo. Versetto 10. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene, sia in male. Allora qui in questo versetto bisogna capire il significato della parola tribunale. Nel greco è bema. Bema. Che cos'è il bema? È bello perché vediamo in Atti capitolo 18 che Paolo viene portato al bema di Corinto. Quindi giriamola un attimo in Atti capitolo 18. Leggeremo solo qualche versetto. Però sì, qual è questo tribunale, questo bema? In Atti 18, 12, Paolo, cioè in capitolo 18 vediamo il resoconto di Paolo e quando ha fondato questa chiesa, quindi si trova a Corinto in questo momento. Versetto 12, ma mentre Gallione era proconsole di Accaia, i giudei insorsero tutti d'accordo contro Paolo e lo condussero al tribunale, quindi sempre la stessa parola, il bema, dicendo costui persuade la gente a servire Dio, contrariamente a quanto la legge insegna. Come Paolo stava per aprire la bocca, Gallione disse ai giudei, se si trattasse di qualche ingiustizia o misfatto, o giudei, io vi ascolterei pazientemente secondo la ragione. Ma se sono questioni che riguardano parole, nomi e la vostra legge, vedetevela voi, perché io non voglio essere giudice di tali cose. E li scacciò dal tribunale. Allora tutti i greci presero Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale, ma Gallione non si curava di queste cose. Quindi, tribunale, sempre la stessa parola, il bema. In Atti capitolo 18, a Corinto, il bema era dove le azioni di Paolo venivano valutate e giudicate. In questo caso, Gallione l'ha giudicato innocente Però è questo lo scopo per cui serviva il Bema, per giudicare, valutare e giudicare. Quindi Paolo in 2 Corinzi capitolo 5 parla del Bema di Cristo, non il Bema di Corinto, ma il Bema di Cristo. E quindi che cos'è questo Bema di Cristo? Dopo la morte, ogni credente dovrà rendere conto per come ha vissuto la sua vita. E lo faremo al Bema di Cristo. Voglio dire un paio di cose. Questo Bema di Cristo, e dopo questa vita, è solo per credenti, come vedremo anche qualche versetto in Primo Corinzi, solo per credenti, e in base alle nostre opere. Perciò non c'entra con la salvezza, vero? Perché siamo salvati per fede, non per opere. Quindi, per credenti, in base alle opere, non c'entra con la salvezza. E a questo bene saremo retribuiti bene per bene, e per dire male per male. E può essere un po' strano, però se giriamo adesso in Primo Corinzi, capitolo 3, Paolo spiega un po' di più e forse ci dà un esempio per farci capire come sarà questa cosa. Perché all'inizio, come un credente, puoi dire: ma io pensavo che Gesù è stato giudicato al posto mio, perché allora io devo essere giudicato, vero? Però sono due cose diverse. Il giudizio del nostro peccato è stato versato su Gesù. E quindi adesso, se mettiamo la nostra fede in Lui, a posto, no? Siamo salvi. Però c'è anche quest'altro giudizio per noi credenti, quando Gesù giudicherà le nostre opere, come abbiamo vissuto questa vita. Primo Corinzi, capitolo 3, versetto 10. Paolo spiega lo stesso concetto. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto, io ho posto il fondamento, ed altri vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Ora se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come? Attraverso il fuoco. Quindi dà un po' l'immagine di una casa che viene costruita sopra un fondamento. Qual è il fondamento?
La parola,
Cristo, la parola di Dio, sì, esatto. Costruiamo sopra questo fondamento. Quindi se qualcuno ha Cristo come fondamento della vita, è salvato, vero? Questo è l'unico fondamento che possiamo avere. Quindi, credenti che costruiscono, no, la loro vita sopra questo fondamento. E noi costruiamo questa vita con le nostre opere, con come cerchiamo o come viviamo questa vita. Le cose che facciamo per il Signore sono qui: oro, argento, pietre preziose. Le cose invece che facciamo nella carne sono fieno, stoppia, eccetera, eccetera. Quello che facciamo nel Signore resisterà. Quello invece che facciamo nella carne sarà bruciato, sparirà. Perché praticamente è come se noi, no, arriviamo in cielo davanti al Signore e la casa che è la nostra vita deve passare per il fuoco. Quindi se questo passa per il fuoco, Cosa succede al fieno, alla stoppia? Bruciato, vero? Invece cosa succede all'oro, all'argento, alle pietre preziose quando passano per il fuoco? Resistono, anzi sono purificati, però l'oro, l'argento, cioè viene purificato quando passa per il fuoco. E quindi chi ha costruito nel Signore, chi ha qualcosa che passa per il fuoco, che dura, avrà per quello una ricompensa. Saremo ricompensati per quello che abbiamo fatto nel Signore. Chi invece ha costruito nella carne avrà tutto bruciato. Però avete notato, alla fine del versetto 15, dice, versetto 15, ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita, non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Quindi vedete che stiamo parlando di credenti qui, no? E c'è il bello e il brutto, il lato positivo e negativo, ok? Prima cosa, noi saremo ricompensati per quello che facciamo nel Signore. Noi non facciamo tutto quello che facciamo per il Signore solo per la ricompensa, lo facciamo perché amiamo Dio. Però, oltre a quello, noi avremo una ricompensa, ok? Che ci aspetta in cielo. L'altro lato, il lato negativo, è possibile essere un credente, ma avere tutta la vita bruciata via, così. Arrivare davanti al Signore con niente. E questo dovrebbe farci ragionare un po', no? Come stiamo vivendo la nostra vita? Stiamo costruendo, per dire, la nostra casa nel Signore, nello Spirito? O stiamo vivendo nella carne? E stiamo costruendo qualcosa che sì, forse sembra grande, però davanti al Signore, in due secondi, cenere. Per noi oggi, cosa vuol dire? Siamo salvati per fede e non per opere. Amen. Siamo salvati per fede, per la grazia di Dio. Però le nostre opere, come viviamo la nostra vita, è anche importante. E dovremo rendere conto davanti al Signore per come abbiamo vissuto questa vita. E saremo giudicati in base alle nostre opere. E quindi, come Paolo dice in versetto 9, sforziamoci a piacergli in ogni cosa. Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo, amen, di costruire non nella carne, non una casa, anzi in questo potremmo dire quasi una tenda, no? Che quando, no, lo dai fuoco, invece vogliamo costruire qualcosa che dura. Bene, adesso finiamo il capitolo. E torniamo in secondo Corinzi capitolo 5, leggo versetto 11 e 12, anzi prima, beh sì, leggiamo. E consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini, e Dio ci conosce a fondo, e spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conosciate. Non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'occasione di essere fieri di noi, affinché abbiate di che rispondere a quelli che si vantano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel cuore. Allora qui Paolo difende di nuovo il suo ministero, il tema principale di questa lettera, la sua difesa, dicendo che non deve raccomandarsi di nuovo ai Corinzi, intanto lui ha fondato la Chiesa, quindi non c'era bisogno. Parla poi di un altro gruppo di persone, avete notato, alla fine di... Qual è il versetto? Ah, 12. Sì, quelli che si vantano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel cuore. Possiamo presumere che questi qua sono i sommi apostoli, i super apostoli, questo altro gruppo che, contro il quale Paolo doveva difendersi. Loro erano molto, molto preoccupati con l'apparenza esteriore, no? Di fare la bella figura. Però del cuore non si erano molto preoccupati. E Paolo, a Dio non va bene questa cosa. Interessante perché Paolo ha appena detto diverse cose che vanno proprio al contrario di quello, no? Lui ha detto, camminiamo per fede e non per visione. Mentre abbiamo lo sguardo fisso alle cose che non si vedono, non alle cose che si vedono. Invece questi qua erano troppo preoccupati con quello che si vedeva, non con il cuore. Andiamo avanti, versetto 13. Perché se siamo fuori di senno è per Dio, e se siamo di buon senno è per voi. Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi Paolo dice, l'amore di Cristo mi costringe. La sua motivazione in tutto questo, il suo ministero, era l'amore di Cristo. Colui che è, come ha detto, morto per tutti. Abbiamo visto questo versetto, versetto 15, anche domenica, dove dice, versetto 15, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi di nuovo, il nostro primo obiettivo dovrebbe essere quello, no, di vivere per Dio, non per noi stessi, di piacere a Dio in ogni cosa. Adesso apparteniamo a Cristo, non a noi stessi. La nostra vita non appartiene a noi, appartiene a Dio, quindi viviamo per Lui. Versetto 16, andiamo avanti. Quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Quindi Paolo dice che adesso che Cristo è venuto, dobbiamo cambiare il modo in cui vediamo le persone. Non dobbiamo più vederci con un punto di vista umano. Tendiamo tante volte, almeno io, nella carne, tendo a un po' vedere le persone in base alle loro abilità, no? Status, eccetera, eccetera, la loro nazionalità, età, fisico, carattere, stile, tipo di lavoro, eccetera, eccetera, no? Noi percepiamo persone in base a queste categorie umane. E poi basiamo la nostra idea di ogni persona secondo queste nostre categorie che abbiamo inventato. Però Paolo dice che non lo possiamo fare più. Dobbiamo cambiare il modo in cui vediamo le altre persone. Come dirà nel prossimo versetto, chi è in Cristo è una nuova creatura. Chi non è ancora nato di nuovo è una persona per cui Cristo è morto. Amen. Quindi noi dobbiamo vedere tutti quanti attraverso gli occhi di Cristo. Altri nostri fratelli e sorelle in Cristo li dobbiamo vedere, no, tramite gli occhi di Dio, una nuova creatura rinnovata per l'opera dello Spirito Santo. Chi non conosce il Signore, chi non fa parte della Chiesa, li dobbiamo vedere come una persona per cui Cristo è morto. Dobbiamo vedere tutti quanti non con il punto di vista umano, ma con gli occhi di Dio, gli occhi di Cristo. Versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Come ho detto nell'ultimo studio, nel greco qua dice letteralmente, se dunque uno è in Cristo, nuova creazione. Dio sta facendo un'opera di nuova creazione in ognuno di noi. E ognuno che crede in Cristo, ognuno che si trova in Cristo, è una nuova creazione, una nuova creatura. Come abbiamo visto in capitolo 4, versetto 6, il Dio che disse, splenda la luce fra le tenebre, e lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Quindi lo stesso Dio che ha creato tutto il mondo, che ha parlato e la luce fu, quello stesso Dio ci ha rinnovati e ci ha fatto nascere di nuovo. E poi, come dice, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Amen. Le cose vecchie sono passate. Tutta la schifezza che era nostra o che eravamo prima di conoscere Cristo non c'è più. Amen. Tutte le cose sono diventate nuove. E credo che noi tutti dobbiamo sentire questa parola dal Signore stasera. Forse c'è anche qualcuno in modo particolare che deve sentire che chi è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Se tu sei in Cristo stasera, la tua vecchia vita è passata. Dio ti vede, come vedremo nell'ultimo versetto del capitolo, con la giustizia di Dio. Vi leggo questo versetto da Isaia, capitolo 43. Versetto 25, io, proprio io, Dio che sta parlando, sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati. Amen. La nostra vecchia vita è passata, Dio ci ha perdonato, lavato, purificato e adesso siamo nuovi in Cristo. Come avete visto in capitolo 3, ora il Signore è lo Spirito e dove lo Spirito del Signore vi è libertà. Amen. Versetto 18 di 2 Corinzi 5, abbiamo quasi finito. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Quindi, come è avvenuto questa cosa, questa nuova creazione? È venuto da Dio tramite Cristo. Cristo ci ha riconciliati con Dio. Eravamo separati da Lui a motivo del peccato, però in Cristo adesso siamo riconciliati e riuniti con il nostro Dio. Però notate che non è la fine della storia, perché Paolo dice ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Quindi Cristo ci ha riconciliati, ma adesso abbiamo noi il ministero della riconciliazione. Come ho un po' detto anche domenica, riceviamo il Vangelo non per tenerlo per noi stessi, ma per poi condividere con altri. Noi siamo stati riconciliati con Dio, l'abbiamo ricevuto, e adesso il Signore ci ha dato quello stesso messaggio per condividere con gli altri. Versetto 20, noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Quindi qui dice che siamo ambasciatori di Dio. Cosa fa un ambasciatore? A livello internazionale, se vogliamo dire, un ambasciatore rappresenta la sua nazione al mondo, vero? Non è il re o il presidente di quella nazione, ma è il rappresentante, no? Che rappresenta la sua nazione al mondo. Quindi noi siamo ambasciatori di Dio. Cristo è il re, lui è il capo, e noi, no, rappresentiamo Cristo e il regno di Dio a questo mondo. E qual è il messaggio che portiamo a questo mondo? Siate riconciliati con Dio. Sapete che non dobbiamo salvare nessuno? Perché non ne siamo capaci. Noi non possiamo salvare nessuno. Dobbiamo semplicemente condividere, predicare il messaggio della riconciliazione. Dobbiamo semplicemente presentare il Vangelo che il Signore ci ha dato. Non lo teniamo solo per noi stessi, ma lo portiamo anche agli altri. Poi l'ultimo versetto finisce questo capitolo spiegandoci come siamo stati riconciliati con Dio. Versetto 21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Quindi colui che non ha conosciuto peccato è Gesù. E Dio l'ha fatto diventare peccato sulla croce. Perciò noi diventiamo, per fede, la giustizia di Dio in Cristo. E mi piace chiamare questo versetto il grande scambio, no? Dio prende il nostro peccato e noi riceviamo la sua giustizia. Ed era solo così che potevamo essere riconciliati con Dio, perché il nostro peccato cosa fa? Ci separa da Dio. Quindi, per essere riuniti a Dio, il nostro peccato doveva essere completamente annullato. E noi non siamo capaci ad annullare il nostro peccato. Non c'era altro modo che mandare Gesù come sacrificio perfetto, no? Che lui ha preso su di sé i nostri peccati affinché poi noi potessimo avere la sua giustizia. Ho quasi finito. Anch'io ho parlato troppo, signora. Non c'era altro modo, perché Dio non accettava meno. Dio non accetta, ok, fai qualche buona opera. No, Dio accetta solo la perfezione. Quindi Gesù è diventato peccato per noi. Alla croce o sulla croce ha gridato, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Affinché Dio potesse dire a noi, entra nella gioia del tuo Dio. Amen. Dio ci accetta perché Cristo ha preso il giudizio che era nostro.